Laser 7 questa mattina a Radio Laser, come sempre, come ogni sabato dal 1993, ormai una trasmissione, diciamo, colonna portante del nostro palinsesto di informazione, e questo lo facciamo perché noi, come ripeto ogni giorno, facciamo il nostro lavoro e quindi sosteniamo e descriviamo il territorio. In questi casi anche un argomento che ha toccato e continua a farlo in tutta Italia, la questione, il problema degli incendi di questi giorni per le altissime temperature, ma anche per altri motivi. Infatti la maggior parte di questi incendi purtroppo sono di natura dolosa, e quindi naturalmente, insomma, diciamo che sempre tutto dipende dalla mano dell'uomo. Saluto di nuovo la giornalista Lucia Stefania Manco. Buongiorno Lucia e ben ritrovata in mia compagnia per questa trasmissione, e naturalmente mi accompagnerà nelle interviste di quest'oggi. Trattiamo questo primo argomento con il direttore della Protezione Civile Regionale di Basilicata, il dottor Donato Viggiano, che è al telefono con noi. Buongiorno dottor Viggiano.
Buongiorno a lei.
Grazie per essere con noi. Allora, in un recente nota a sua firma di questa mattina, già da ieri sera, lei comunica che sono stati riaperti tutti i villaggi turistici della Costa Ionica, sgomberati a seguito degli incendi susseguitisi appunto tra il 13 e il 14 luglio. Le strutture sono pienamente agibili e pronte ad ospitare i vacanzieri previsti nel prossimo weekend. Per fortuna le temperature da ieri sera, insomma, si sono abbassate leggermente, un leggero qualche temporale, qualche scroscio di pioggia, anche qualche tromba d'aria così nel Vulture Melfese, ma diciamo che la situazione credo che dovrebbe essere sotto controllo. Sentiamo quali sono le ultime proprio da lei.
Ah, le ultime sono abbastanza rassicuranti per la ragione che diceva lei, le temperature sono scese, quindi le condizioni, diciamo, meteoclimatiche meglio si prestano a non essere fattore di, come dire, catalizzatore di dell'effetto degli incendi. È evidente che abbiamo condotto in queste tre giornate una lotta epica contro questo fenomeno. La Basilicata organizza circa 700 uomini tra strutture professionali, diciamo vigili del fuoco, ma anche associazioni di volontariato, personale delle aree programma, che tutti insieme, coordinati dalla sala operativa regionale e spesso con l'ausilio del COAU, del centro, cioè che regola il soccorso aereo attraverso l'invio di Canadair e di elicotteri,
ecco,
per lo spegnimento, siamo riusciti in qualche modo a venire a capo di 114 eventi in tre giorni, insomma.
Certo. Capite? Ecco, lei ha recuperato anche l'appello rivolto ai lucani del presidente della regione Pittella, e appunto anche lei ha detto che alla luce della serenità degli eventi e della loro frequenza ha rinnovato l'invito ad esercitare una rigorosa e costante vigilanza sia nelle fasi di avvistamento che in quella di segnalazione alle autorità di episodi di innesco doloso di incendio.
Certo.
Cioè sostanzialmente qui si parla di autocombustione, ma si parla anche di incendio doloso. Qual è il suo parere su questo argomento? Siamo veramente a questo livello, cioè che il cittadino, chiunque o qualsiasi, possa realmente andare lì e appiccare un incendio? Per quale motivo, secondo lei, dottore?
Ma guardi, i motivi sconfinano nella psichiatria applicata, probabilmente, se non in attività delinquenziali. L'autocombustione è un'astrazione filosofica, se non in casi rarissimi c'è la mano dell'uomo, la mano del piromate dietro questi inneschi. Si vede anche molto spesso scientificamente progettato un incendio in maniera tale da ritardare e da rendere meno efficace poi l'intervento delle forze adibite allo spegnimento.
Certo.
E quindi teniamo presente che tutti insieme, cittadini compresi, noi stiamo proteggendo un patrimonio che è pubblico, che tutti noi parliamo di boschi, parliamo di pinete, parliamo di campi, quindi tutti gli occhi devono essere vigili e partecipare a quest'opera di avvistamento preventivo che è fondamentale, evidentemente anche di denuncia evidente alle autorità pubbliche.
Beh sì, perché tutti dobbiamo monitorare costantemente quello che ci circonda. E lo chiediamo anche questo perché anche al telefono con noi in contemporanea l'assessore alle politiche agricole alla regione Basilicata, Luca Braio. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi, buongiorno anche a te.
Grazie anche a lei per essere in diretta con noi. Allora, assessore, legato al discorso degli incendi e anche, diciamo, al problema idrico che stiamo vivendo nella regione, l'agricoltura nella nostra Basilicata subisce pesantemente anche questo problema della siccità e di conseguenza anche degli incendi. Come stanno le cose dal punto di vista agricolo soprattutto?
Ma diciamo che questa è una stagione complicata, complicata per tanti motivi. È partita a gennaio con un periodo di gelo straordinario per le nostre latitudini, che ha portato un ritardo sull'attività, diciamo, di produzione agronomica normale, sfasando un po' il periodo, e quindi le nostre caratteristiche dell'agricoltura lucana, che si caratterizza molto anche per le primizie grazie alle temperature normalmente negli anni passati positive, purtroppo è un vantaggio che non abbiamo potuto recuperare, quindi anche le nostre produzioni sono arrivate un po' più tardi sui mercati, quando sono arrivati sul mercato anche le produzioni europee e nazionali di altre regioni, quindi non abbiamo pagato questo tipo di criticità, così come stiamo pagando anche queste temperature enormi che in questo periodo dell'anno stanno anticipando, diciamo, alcune produzioni. Quindi un po' la stagionalità quest'anno è andata assolutamente non più in equilibrio, segno uno di un cambio di clima che sta mutando e che noi di questo ne dobbiamo assolutamente fare scuola, sia per modificare anche le nostre tipologie di produzione e per adeguare anche i nostri comportamenti. Altro aspetto invece è quello di produrre sempre con lavorare sempre con pensando a consumare meno ambiente, un po' l'impegno che stiamo provando anche noi come Basilicata a rispettare, ma un impegno che deve essere rispettato a livello nazionale, quindi mondiale addirittura. È un segno questo del cambio del clima sul quale stiamo vivendo sulla nostra pelle i nostri effetti. Poi si innescano tutte le strumentalità e i comportamenti inadeguati di persone che sono scriteriate senza veramente un minimo di responsabilità, che introducono criticità aggiuntive a quelle che già normalmente dobbiamo affrontare quotidianamente.
Certo, le problematiche sono tante, anche poi estendendo, diciamo, il nostro discorso anche sulla vendita dei prodotti, no? Perché poi sì, la siccità, tutto quanto, però l'altro giorno, dico, a Policoro ho assistito a un imprenditore agricolo che regalava appunto la frutta in piazza, perché dice: preferisco darla così gratuitamente ai cittadini e non così buttarla via o metterla sotto le ruote di una trattrice. Quindi subentra poi anche questo discorso, dico, la produzione comunque c'è, perché le vendite poi sono, diciamo, il problema di questa regione, assessore?
Il problema non è di questa regione. Se lei vede i notiziari nazionali dell'ortofrutta, vedono internazionali, vedete che l'altro giorno in Francia ci sono state proteste plateali sulla frutta buttata in piazza, perché il mercato spagnolo sta in maniera non corretta invadendo i mercati anche francesi. È una dinamica di mercato assolutamente da rileggere sotto l'aspetto della programmazione. Il problema climatico e anche meteorologico fa la sua parte. Noi dobbiamo essere bravi ad organizzarci sotto forma di sistema, dopodiché le calamità, le emergenze devono essere affrontate a livello nazionale con la messa a disposizione di risorse straordinarie che possono affrontare meglio questa emergenza, che è un'emergenza tutta, diciamo, legata a quest'anno, ma il problema del mercato è un problema internazionale. Vanno regolamentati meglio i flussi di ingresso della merce nei rispettivi mercati, perché questa economia libera poi alla fine provoca anche queste diseconomie che soprattutto i mercati più deboli, le aree più deboli, meno organizzati, subiscono in prima persona.
Ecco,
purtroppo è un problema ciclico ed è un problema che in questo quest'anno ha subito un picco più alto, perché ripeto, questa stagionalità non ha fatto sì che chi si era organizzato come noi in genere le produzioni con primizie tardive, praticamente con questo clima assolutamente scompensato i prezzi medi sono praticamente saltati e tutto si è concentrato in 2-3 mesi di produzione, ma questo non solo l'Italia ma l'Europa, e quindi c'è stata una sovrapproduzione che ha portato giù il mercato. Quindi purtroppo ci sono dinamiche che vanno lette in questa dimensione. Siccome la Basilicata non è né nessuno areale di produzione può vivere di mercato locale, ma vive di mercato nazionale ed internazionale, certo. I nostri export eccetera subiscono queste dinamiche, quindi ci vogliono politiche nazionali che da una parte affrontano l'emergenza e dall'altra parte regolano meglio i flussi di entrata e uscita dei mercati per affrontare meglio questo tipo di criticità. Chiudo su una riflessione che lei ha fatto circa l'emergenza idrica. Noi è vero che stiamo affrontando un'emergenza idrica, ma mentre altre regioni hanno dichiarato lo stato di calamità, noi stiamo gestendo ancora in maniera credo virtuosa e tutti i cicli di produzione agronomica sono saldi nella nostra regione. Questo è un valore aggiunto che non va sottaciuto, e questa possibilità che agli agricoltori viene concessa di utilizzare il patrimonio idrico, seppur con qualche difficoltà, speriamo che nei prossimi mesi possa portare un vantaggio. Laddove le produzioni sono azzerate, da noi le produzioni si possono ancora programmare e portare avanti.
Esatto, perfetto. Grazie allora assessore intanto per il suo contributo e buon lavoro e grazie. La sentiremo presto in questa estate rovente. Grazie.
Voglio ricordare agli telespettatori con Donato Viggiano abbiamo fatto un grande lavoro per avere da oggi operativo su Viggiano un elicottero aggiuntivo alla flotta attuale.
Bene.
Del comando nazionale dei vigili del fuoco che integra l'assetto benissimo organizzativo della regione Basilicata operativo sin dal 20 giugno del 2017, 10 giorni prima del classico periodo di inizio attività antincendio che era il 1° luglio. Quindi noi questa azione, questa criticità l'avevamo in qualche modo anticipata, ma chiaramente è con l'elicottero aggiuntivo del comando nazionale senza oneri da questo punto di vista, noi pensiamo di poter affrontare ancora meglio. Certo, difficile farlo questa emergenza incendi con piromani che vanno assolutamente intercettati
e condannati
appena severissime, perché non si rendono conto dei grammi che determinano non solo all'ambiente ma anche alle persone. Quello che abbiamo rischiato a metà ponte è veramente tantissimo.
Assolutamente d'accordo, e anzi divulghiamo e come dicevo prima tutti dobbiamo essere attenti a guardarci intorno di ciò che accade, di quello che accade, e denunciare subito, immediatamente, chiamando le autorità e soprattutto il 115 dei Vigili del Fuoco. Grazie assessore, intanto restiamo con il dottor Viggiano, arrivederci e a risentirla.
Grazie, buon lavoro.
Grazie. Dottor Viggiano, allora una domanda di Lucia Stefania Manco.
Ecco, dottor Viggiano, le volevo chiedere come vi state preparando per affrontare l'emergenza incendi dell'estate.
Ma lo ricordava l'assessore Braia.
Sì, oltre a quell'unità, se ci sono altre azioni. Accennava appunto all'inserimento dell'unità dell'elicottero.
Mi sentite?
Sì.
Ecco, dicevo che oltre all'assetto ordinario che ricordavo in premessa, delle circa 700 unità dedicate all'antincendio boschivo, lo ricordava l'assessore Braia, che saluto, dal 15, cioè da oggi, sarà operativo un elicottero regionalizzato, facente parte virtualmente di una flotta aerea regionale. E in più stiamo studiando modalità aggiuntive per potenziare il sistema di avvistamento soprattutto nelle aree critiche della regione, che poi sono il Metapontino in particolare, ma anche il Vulture Merfese e il Parco del Pollino. Quindi a giorni faremo anche verifiche tecniche per capire con quali modalità rendiamo anche più efficaci i sistemi di avvistamento.
Bene, allora dottor Vigiano, noi la ringraziamo per questo intervento, mi auguro insomma che la situazione possa migliorare nelle prossime ore e fino alla fine dell'estate, insomma, e che la coscienza soprattutto dei cittadini o di questi piromani insomma possa toccare la loro sensibilità e quindi fermarsi di fronte a queste azioni che credo non abbiano nessun senso, quindi non arrivano da nessuna parte, anzi credo che la colpa, io lo ribadisco ogni giorno, della distruzione e della malattia dell'intero pianeta dipenda proprio dall'uomo. E quindi
io sono convinta del fatto che noi siamo bravissimi in Italia ad affrontare l'emergenza, però in Italia c'è bisogno di stimolare una cultura della prevenzione e bisogna lavorare proprio su questa cultura della prevenzione.
Era una domanda al dottore?
No, sì. Dicevo, credo che in Italia bisogna lavorare un attimo sulla cultura della prevenzione piuttosto che dell'emergenza.
Certo.
Ecco, io se posso ribattere a questa che è una sollecitazione molto importante, è verissima questa affermazione della dottoressa, nel senso che dobbiamo essere sempre più bravi ed efficienti a rafforzare le azioni, non solo di prevenzione ma anche di previsione, vorrei dire. Guardate i cambiamenti climatici, no? Questa cosa che l'attuale occupante della Casa Bianca tende a minimizzare.
A sminuire,
no?
A sminuire.
I'm not interested, dice lui. Dice, io non ne sono interessato. Non è un argomento da salotto buono, insomma. È una cosa che ci deve rendere sempre più efficienti e preparati ad affrontare fenomeni naturali ciclicamente, sempre più estremi. Grandi siccità, grandi alluvioni, questo non lo dico io, lo dice il panel delle Nazioni Unite che studia, sono centinaia di scienziati che studiano questi fenomeni e hanno armato la mano ai governi per fare le politiche, tant'è che tutto il mondo oggi per la prima volta, tranne gli Stati Uniti d'America più qualche altro paese per la verità molto piccolo, stanno affrontando questo tipo di emergenza. Questo è correlato alla capacità nostra di affrontare e di gestire le catastrofi, ecco. In termini di previsione e prevenzione.
Ecco, intanto io saluto anche giunto in questi istanti in diretta con noi l'assessore alle infrastrutture in Basilicata Nicola Benedetto. Buongiorno assessore.
Buongiorno Antonio e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. Con lei in diretta c'è anche il dottor Donato Vigiano. Allora,
buongiorno Donato.
Saluto l'assessore Benedetti.
Assessore, lei poche ore fa ha diciamo sostenuto l'ipotesi e comunicandolo appunto al governo nazionale a Renzi di reistituire il Corpo Forestale dello Stato per affrontare questo problema che credo di carattere nazionale, insomma l'abolizione o la modifica del ruolo del Corpo Forestale dello Stato non sappiamo da cosa che cosa può portare, insomma se un beneficio o una mancanza di un servizio che era efficientissimo e validissimo. Qual è il suo parere su questo?
Il mio parere l'ho scritto chiaramente in questo mio comunicato che poi hanno riportato i giornali. Io ho detto che avevamo un'eccellenza, non ho detto che l'eccellenza non esista più, ma un corpo con degli ingaggi chiari, in cui aveva dei compiti chiari su cosa muoversi. Diciamo che in questo passaggio, in questo anno, la cosa è successa solamente all'inizio dell'anno, quindi qualche mese, ci siamo ritrovati a prendere atto che i mezzi ancora non sono in disposizione, che è un po' di confusione ancora nel passaggio da forestale a carabiniere, un po' di confusione c'è stata, un po' anche sulle regole di ingaggio sono un pochettino cambiate, non sono chiare, qualche cosa non ha funzionato, o perlomeno qualche cosa non è molto chiaro nel dare appunto gli incarichi. Devo dire che in questa emergenza tutti hanno lavorato comunque con ardore, con passione, ci hanno messo il cuore nel vedere i nostri boschi e le nostre pinete andare in fumo. Devo dire che comunque bisogna lavorare sulla prevenzione, ma soprattutto su evitare e dare chiarezza a quelli che sono i compiti della forestazione, che sono i compiti di tutti gli organi, le associazioni e oltre che protezione civile, dei conti di giusti affinché questo non succedano più, visto anche che da quello che risulta, di questo mi sono fatto veramente una cultura e una ragione che un incendio spontaneo è materialmente difficile che succeda. Tutti questi incendi contemporaneamente sono dovuti a sistemi magari che qualcuno contesta ed è il peggior modo per protestare.
Certo.
Queste cose non devono succedere più, ci vuole determinazione e chiarezza. E da un po' di tempo appunto io, dottor Vigiani, stiamo collaborando, lui è responsabile, il direttore della protezione civile di Basilicata, dobbiamo capire perché sono successi innanzitutto questi incendi, qual è stata la motivazione della partenza, come sono stati appiccicati questi fuochi, usiamo questo termine un po' così, e capire che queste cose non dovrebbero succedere più.
Dottor Vigiano,
dando chiarezza e regole a chi deve fare chi deve fare cosa e che cosa, come queste cose come vengono fatte. La confusione crea solo danno e siamo stufi in Basilicata di correre dietro le emergenze, anche le emergenze che magari ci creiamo noi stessi.
Come dicevamo anche prima, la prevenzione, insomma, più che correre dietro.
Ma non è una prevenzione di stare a guardare che non succedono che nessuno o un piromane o
non glielo possiamo
interesse appiccica il fuoco. La prevenzione a cui mi riferisco è la prevenzione di mettere in campo azioni, regole, leggi affinché ci siano dei concetti chiari. Se la forestazione si è fatta 3.000 persone, quelle 3.000 persone devono avere certezza di data di inizio dei lavori, di quanto tempo devono lavorare, cosa devono fare, con chi lo devono fare, per chi lo devono fare. Sistemate queste cose, io penso che le prossime volte possiamo evitare di correre dietro a situazioni come quelle che sono successe a Sud Italia in questo
periodo. Quindi, dottor Vigiano, mi pare di capire che lei si riferisca in particolare al fatto di stimolare più che altro una cultura della prevenzione. E state lavorando già in tal senso? Ci sono delle azioni? Avete previsto qualcosa?
Ti rivolgi a Vigiano o a Benedetto? Al dottor Vigiano. Prego, dottor Vigiano.
A Benedetto.
All'assessore Benedetto.
Avevo capito che
all'assessore Benedetto.
Allora, ho detto molto chiaramente che ci sono delle situazioni che sono confuse, soprattutto in alcune situazioni che può essere forestazione, via blu, siamo in ritardo. Queste situazioni creano magari da parte di qualcuno che vuole spingere sulle situazioni, non magari la politica non decide, vogliono decidere creando situazioni difficili come può essere quella, ma lo dico tranquillamente, di un'emergenza come può essere un incendio. E queste cose, se invece vengono sanate, se queste cose ci sono seguite oppure sono anticipate da regole certe e chiare, si sa chi deve fare chi deve fare cosa e come lo si deve fare e quanto lo si deve fare, ho detto e ripeto e ne sono convinto, situazioni del genere non succederanno più, perché tutti quanti penso abbiamo a cuore i nostri posti, le nostre pinete, la nostra macchia mediterranea,
il nostro futuro.
Succedono perché il nostro futuro, perché qualcuno non comprendendo queste cose, dando fuori azioni forti che magari per spingere a decidere, a far decidere anche la politica in certe situazioni, creano questi misfatti, queste cose.
Non so se il dottor Vigiano
penso il concetto sia
abbastanza chiaro.
Queste cose si possono dire in un modo, si possono dire in un altro modo, ma l'importante è cercare di esprimere quello che si vuole dire.
Dottor Vigiano, non so se vuole aggiungere qualcosa prima di chiudere.
No, l'assessore ha detto benissimo, stiamo lavorando intensamente con l'assessore anche su questo versante, diciamo più culturale, sociologico. Ricordo la campagna Io non rischio, fatta in collaborazione col Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, per esempio, in cui cerchiamo di trasfondere a livello di scuole, di ragazzi, la capacità di guardare alla protezione civile proprio come fatto comportamentale, consustanziale ai comportamenti dei singoli, no?
Certo.
Se lavoriamo sulle sui giovani saremo sicuramente vincenti. Tutti i paesi che hanno sistemi avanzati di protezione civile, di prevenzione ambientale, hanno lavorato enormemente sulla cultura giovanile, sulle scuole, ovviamente diventa un fatto così culturale, stratificato e strutturato nel tempo. Ci sono azioni che prevediamo di sviluppare ulteriormente nei prossimi mesi.
Benissimo, grazie allora ad entrambi, il dottor Donato Viggiani, Protezione Civile, grazie all'assessore Benedetto, a risentirvi.
Grazie a tutti.
Buona giornata, grazie per il vostro intervento. Grazie. Noi ci fermiamo per la pubblicità, state con noi.